te, grazie per la disponibilità di essere l'interesse che avete dimostrato venendo qui questa sera. Forse ci sarebbe. Grazie, e così chiudiamo le porte. Allora, questa è una delle due iniziative dedicate al giorno del ricordo che l'Istituto organizza quest'anno. La prossima sarà il 13 in collaborazione con la prefettura di Asti, in cui ci sarà il 13 al mattino l'incontro con le scuole. Giorno del ricordo è stato istituito con una legge dello Stato, la legge 92 del 30 marzo 2004. Il testo dice: la Repubblica riconosce il 10 febbraio quale giorno del ricordo al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. Ora, come tutte le leggi memoriali, la scelta della data non è secondaria sull'immaginario che alimenta. Facciamo il caso della recente giornata della memoria. Individuare il 27 gennaio come data per ricordare le deportazioni a un limite, colloca in un luogo molto distante dall'Italia quel dramma ad Auschwitz, perché è la data della liberazione di Auschwitz, 27 gennaio 1945, e fa saltare alcune coordinate cronologiche. Se noi pensiamo che dal Piemonte la grande maggioranza dei deportati non razziali parte verso i campi alla fine di gennaio del 1945, allora vedete che un piccolo cortocircuito si crea, perché mediamente si è portati a pensare che il 27 gennaio del 45 sia un ricordo, e invece per moltissimi anni è l'inizio di un dramma. Tutto sommato lo stesso problema lo pone la scelta del 10 febbraio per il giorno del ricordo. 10 febbraio 1947, che è la firma, la data della firma del trattato di pace di Parigi. Ricordare 10 febbraio 47 come giorno del ricordo, mettendo insieme le foibe e l'esodo, crea un cortocircuito. Alcuni sono portati a pensare che dalla fine della guerra, quindi dal 45, alcuni anche dal 43, al 47 o al 54, quando Trieste torna italiana, ci sia stata una mattanza senza soluzione di continuità in quell'area, cosa che non è vero. Le foibe sono un fenomeno tragico, drammatico, che ha una collocazione cronologica ben precisa. Una prima fase dopo l'8 settembre del 43 fino all'occupazione nazista dell'Istria, della Slovenia e della Croazia, e una seconda fase dopo l'occupazione titina, quindi jugoslava, di quell'area nel maggio del 45. L'Istituto, per essere chiari, si occupa di questi temi da sempre. Noi nel 99 avevamo invitato Gianni Oliva, quando aveva pubblicato il suo volume La resa dei conti, che dedica un capitolo al tema delle foibe, e poi successivamente ogni anno abbiamo proposto un incontro per riflettere su questo tema inserendolo come nostra abitudine all'interno di un contesto storico di medio-lungo periodo, perché altrimenti non si capiscono gli eventi, non si tratta di giustificare nulla, un crimine rimane un crimine, due crimini non fanno somma al cielo, perché qui si limitano, rimangono due crimini, ma non si capiscono dinamiche e motivazioni di eventi storici se non inseriti in un contesto che non sia solo, diciamo, in modo miope, attento a quelle che sono le storie di casa nostra. Faccio un esempio, poi ne parlerà più diffusamente Enrico Miletto, che ringrazio per la disponibilità. La quantificazione dell'esodo giuliano istriano dalmata colloca, insomma, un ordine di grandezza sui 200-250.000 esuli, che è un numero enorme se rapportato alla nostra realtà astigiana, l'intera provincia di Asti, grosso modo, ma va collocato all'interno di una dinamica ben più ampia del panorama europeo, in cui al termine della guerra sono più di 12 milioni le persone che sono obbligate o scelgono perché quasi costrette a cambiare, ad abbandonare la loro terra di nascita, di residenza, di radicamento sociale e relazionale per spostarsi da un'altra parte. Sono le conseguenze di una guerra totale e devastante quale è stata la Seconda Guerra Mondiale. Quindi anche questo ci deve aiutare a pensare in una prospettiva non nazionale, ma quantomeno europea, perché altrimenti è inutile che ragioniamo di Unione Europea se continuiamo a considerare solo il nostro popolo vittima dei crimini commessi da altri e non a nostra volta autore anche di crimini nei confronti di altre popolazioni. Per chi fosse interessato, noi abbiamo anche pubblicato sulla nostra rivista contemporanea, cioè descaricabile da internet, fino a partire dal 2004, diversi saggi e interventi sul tema delle foibe, dell'esodo, dei crimini commessi dagli italiani, dall'esercito regio, dal regime fascista, nelle terre conquistate dopo il 1941, così come i caratteri del regime di occupazione oppressiva fascista dell'Istria e della Dalmazia nei confronti di sloveni e croati durante il regime. Volevo dare un dato: ci sono stati 7.689 istriani, dalmati e sloveni che sono stati processati e condannati dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato durante il regime fascista, semplicemente perché accusati di nazionalismo, e quindi nazionalismo slavo e l'antislavismo del fascismo è un elemento fondante dell'ideologia fascista. Per cui, quando si creano delle quando all'interno di divisioni culturali e linguistiche e ideologiche si inevitabilmente si rischia di fomentare dei rancori e delle rivalse a seconda di chi ha più o meno potere nei confronti degli altri. Volevo segnalare una curiosità. Quando è che per la prima volta gli italiani sentono parlare delle foibe? C'è una circolare della metà di gennaio del 1944 da parte della Repubblica di Salò, in cui venne diramato un ordine a tutte le prefetture del territorio sottoposto alla RSI in cui si sollecita a ricordare e celebrare, cito testualmente, solennemente i morti italiani di Istria e Dalmazia vittime dell'odio partigiano e della ferocia dei comunisti sloveni e croati, che hanno barbaramente infierito sui nostri connazionali. Ad Asti si celebra in San Secondo una solenne funzione celebrata dal cappellano militare della Repubblica Sociale Italiana Don Caviglia, alla presenza del vescovo e delle autorità civili e militari fasciste e tedesche, e il giornale fascista locale dice testualmente: sono stati ricordati i 471 caduti di Istria e di Dalmazia martoriati dalla barbarie bolscevica soltanto perché rei di essere italiani. I martiri delle foibe non trovano riposo, attendono la vittoria, e con essi tutti caduti in guerra, tutti caduti per l'Italia. I martiri d'Istria saranno ricordati, i martiri d'Istria saranno vendicati, noi li vendicheremo combattendo. Questa, nella retorica del fascismo repubblicano, segna un momento di altissima conflittualità tra nazionalismi contrapposti. Quindi questo è un articolo del 5 febbraio del 44 che ricorda questa cosa. Non mi dilungo oltre perché il volume che presentiamo oggi è particolarmente interessante e tocca alcuni di questi aspetti. Enrico Miletto, ve lo presento, è un lieto ritorno ad Asti perché abbiamo verificato che tra le molte iniziative che abbiamo fatto in questi anni dedicato a questo tema, c'è una sua presenza al Centro Culturale San Secondo nel 2008, quindi qualche mese fa, durante il quale abbiamo ragionato insieme a lui e a Costantino di Sante, Italia e Jugoslavia, l'occupazione, violenze, foibe, campi di Tito, e siamo partiti con il Toscana, l'esodo Giuliano d'Arma di Campi Tofi di Borghi Giuliani, che era stato il tema. Ma Enrico non ricordava il tema preciso perché fa regolarmente tantissimi interventi e ha pubblicato molto. Cito semplicemente: con il mare negli occhi, storia, luoghi e memorie dell'esodo istriano a Torino del 2005, Istria allo specchio, storie e voci di una terra di confine del 2007, senza più tornare, l'esodo istriano, fiumane dalmata e gli esodi nell'Europa del Novecento, e gli esodi, scusate, nell'Europa del Novecento del 2012. E oggi ci presenta questo che è di fatto una riduzione della sua tesi di dottorato. Enrico è dottore di ricerca in storia contemporanea, collabora, adesso attualmente tiene un corso di storia contemporanea al Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere a Torino, e collabora con gli istituti della resistenza piemontesi e nel comitato scientifico dell'Istituto della Resistenza di Torino, ha collaborato con noi, ha collaborato con la Fondazione Donat Cattin, è interno al Polo del Novecento di Torino, la Fondazione Vero Centini, l'Istituto Salvemini, con tutti gli enti culturali che si occupano di storia contemporanea e a Asti. Ha collaborato anche con la Fondazione Goria per la ricerca sull'immigrazione albanese, che era un progetto appunto del Polo del Novecento finanziato da Compagnia San Paolo. E quindi uno dei massimi esperti dal punto di vista del rigore storico, di chi fa ricerca sui dati, sui documenti, negli archivi. E quindi non si tratta di un pur parler di un appassionato generico di storia, come purtroppo spesso ci viene offerta come opportunità di ragionare su temi che sono estremamente complessi. In questo libro intitolato Gli italiani di Tito, la zona B del territorio libero di Trieste e l'emigrazione comunista in Jugoslavia 1947-54, pubblicato in Bettino, ci sono diversi nodi affrontati. C'è una prima parte che affronta il dramma dell'esodo giuliano dalmata istriano, evidenziando come si tratti di un esodo che ha dei picchi, delle cadute dal punto di vista quantitativo, poi dei periodi di stasi, delle riprese, e ogni fase di questo esodo è accompagnata o ha tra le proprie concause ragioni diverse che mutano a seconda del mutare della situazione internazionale e dei rapporti internazionali tra le nazioni, tra l'Italia sconfitta e la Jugoslavia vincitrice del secondo conflitto. In particolare, poi ce ne parlerà, gli chiederemo subito di spiegare cos'è questa zona B, perché spesso si è concentrata l'attenzione su Trieste, sulla realtà di Trieste, ma c'è un'ampia zona che comprende praticamente l'intera Istria, che è a vicende parallele ma significativamente differenziate rispetto al capoluogo Trieste. Quindi affronta l'esodo nelle sue diverse fasi, affronta anche senza reticenze quello che è stato l'uso politico che è stato fatto dell'esodo in qualche modo da parte del governo italiano, ma anche le reticenze e i silenzi della sinistra rispetto a quel dramma, all'interno di un quadro che è quello della guerra fredda, che ha condizionato pesantemente le nostre scelte politiche fino di fatto alla caduta del muro di Berlino. Volevo leggere due righe che sottolineano, al di là del ragionamento fondamentale di carattere storico generale, l'elemento di ricaduta sulla vita quotidiana che questi drammi hanno. È la descrizione della situazione di un campo profughi, che però è estendibile a tutti i campi profughi, anche a quelli allocati sul nostro territorio nazionale, in cui sono stati messi temporaneamente, poi in Italia nulla è così definitivo come quello che è definito temporaneo, e quindi per anni dimenticati. Segnalo ad esempio che, con una nemesi storica drammatica, il campo di Fossoli, vicino a Carpi, è stato centro di raccolta e smistamento degli ebrei italiani deportati verso Auschwitz. Al termine della guerra ha accolto i profughi che rientravano, i reduci che rientravano nei campi di prigionia, e poi i profughi, parte dei profughi schierati. Per cui, allora, scrive Enrico, sovraffollamento, promiscuità, condizioni igienico-sanitarie gravose e mancanza di intimità familiare scandivano la quotidianità vissuta nei centri di raccolta. Questa frase è riferita a un campo particolare, a una situazione particolare legata alla zona che lui ha studiato, ma è estendibile, ripeto, perché le decisioni e i drammi della grande storia hanno una ricaduta sulla quotidianità, sulla soggettività, sulle vite individuali, che significa rapporti familiari spezzati, amicali, sentimentali, affettivi spezzati, e quindi un impatto molto forte sul tessuto sociale. La seconda parte, e poi lascio la parola a Enrico che spazi come ritiene meglio, la seconda parte affronta un tema davvero inedito. È esistito un, possiamo definirlo in modo aumentandone le dimensioni, un controesodo verso la Jugoslavia. Cioè c'è stata una porzione quantitativamente non così rilevante di militanti, di operai, di simpatizzanti comunisti che dalle aree soprattutto industriali della Venezia Giulia, Monfalcone essenzialmente, anche Monfalcone, hanno deciso di emigrare in Jugoslavia inseguendo il mito della partecipazione alla costruzione del socialismo. È un mito parecchio forte in quell'epoca. E si sono poi imbattuti nel dramma della rottura avvenuta tra Tito e Stalin nel 48, e hanno, avendo scelto, essendo legati a una tradizione del Partito Comunista Italiano che era insieme schierato duramente nei confronti contro i comunisti jugoslavi, hanno subito, oltre alla disillusione della mancata costruzione del socialismo, anche le persecuzioni e le ritorsioni di quello che era diventato un nemico interno al fronte comunista. Per cui vedete com'è la complessità della storia vada affrontata a tutto tondo, altrimenti rimaniamo a guardarci, scusate la metafora poco elegante forse, guardarci l'ombelico e a considerarci sempre solo vittime e non attori di violenze agite nei confronti degli altri. Credo che il giorno del ricordo, come una giornata di memoria, come ogni momento in cui si parla in modo serio e non strumentale di storia, debba aiutarci a darci degli strumenti per ampliare il nostro, non solo le nostre conoscenze, ma anche il nostro modo di vedere e di giudicare gli eventi. Enrico, a te.
Allora, intanto grazie per l'invito in questo ritorno ad Assi che ho accettato con un grande piacere. Io comincerei proprio da che cos'è la zona B in questo territorio di Bolognese, che in realtà, come diceva Mario, è un territorio molto, molto particolare, che nasce in seguito a una serie di accordi diplomatici sorti alla fine della guerra. Diciamo che quando è che si inizia a parlare di zona B? Si inizia a parlare di zona B il 9 giugno del 1945, quando a Belgrado le diplomazie degli Stati Uniti, Gran Bretagna e Jugoslavia firmano proprio l'accordo di Belgrado, che sostanzialmente divide il litorale istriano in due parti, come appunto si vede dalla cartina. La zona A, quella a occidente, che è costituita, tanto per intenderci, da Trieste e la zona di Gorizia e da Pola, che è una cena enclave, è affidata a un governo militare reale, un'amministrazione provvisoria militare reale. La zona B, quindi quella a est di quella linea che vedete tratteggiata, la cosiddetta linea Morgan, è affidata, quindi la zona B vuol dire Istria, Fiume e le isole, è affidata a un'amministrazione militare jugoslava. Ecco, questo non costituisce, però questo accordo non costituisce il punto d'arrivo, ma in realtà, lo vedremo, costituisce il punto di partenza sul quale basare nuove trattative, nuovi accordi, che hanno un punto di svolta a Parigi, il 29 luglio del 1946, quando si apre la conferenza di pace. Chi è che rappresenta l'Italia? Rappresenta l'Italia, appunto, nella foto, attualmente al Cile Gaspari. De Gasperi è Presidente del Consiglio, che ha una delega al Ministro degli Affari Esteri. E diciamo subito che è chiamato a portare a termine un'impresa che potremmo dire quasi impossibile. Perché? Perché l'Italia si trova stretta soprattutto da una parte dalle richieste di annessione della Venezia Giulia e dell'Istria avanzata dalla Jugoslavia, e dall'altra, dalla necessità americana di mantenere il territorio di Trieste. Cioè la città di Trieste, perché? Perché Trieste è un baluardo di fatto tante poco l'avanzata comunista. E quindi di fatto cosa succede a Parigi? Che la diplomazia italiana si trova di fronte a un cioè si trova in una condizione di debolezza estrema e non può di fatto opporsi a scelte che le grandi potenze avevano già preso. Questo perché? Perché l'Italia è trattata come dire, un paese sconfitto, un paese che ha iniziato la guerra. Antonio De Gasperi, nel suo noto discorso, lui esordisce dicendo: sento che tutto, tranne la vostra personale, che in questo consesso, tutto tranne la vostra personale cortesia è contro di me. Cioè, quindi è proprio chiaro la sua posizione. Quindi, cosa succede? Poi dice che il 10 febbraio, e qui entriamo proprio nella zona B del territorio libero di Trieste, adesso vediamo che cos'è, il 10 febbraio viene firmato questo trattato di pace, che ha tutta una serie di ripercussioni anche territoriali, cioè soprattutto territoriali per l'Italia, sia a Occidente, diciamo a Ender, eccetera, che sul confine orientale, avviene quella che possiamo chiamare un'amputazione territoriale. Perché? Perché il trattato di pace assegna all'Italia la zona di Gorizia di Monfalcone unitamente all'estremità occidentale della penisola estera. Mentre Trieste, che cosa succede a Trieste? Trieste viene dichiarata territorio libero. Territorio libero, quindi, a sua volta diviso in due parti, una zona A che viene affidata in amministrazione provvisoria governo militare alleato, e in una zona B, che praticamente comprende quasi tutta la parte dopo il Lungesano, che viene affidata a un'amministrazione militare jugoslava, che nel frattempo si vede assegnare ora Fiume, Zara e Punta Lissa. Quindi da questo momento in poi cominciamo a parlare di territorio libero di Trieste, che a sua volta appunto è diviso proprio in due parti. Ecco, diciamo che tutto questo ordine di cose rimane che insomma questo trattato entra in vigore poi il 15 settembre del 47, quindi qualche mese dopo la firma, e resta in vigore fino a un altro grande passaggio, che è quello della firma del cosiddetto memorandum di Roma del 5 ottobre del 1954, che fondamentalmente abolisce la zona, pone fine al governo militare jugoslavo e alleato nelle due zone, la zona B del territorio di Trieste, e traccia, la vedete alle mie spalle, una nuova linea di demarcazione, che è quella blu, tanto per intenderci, quella rossa, scusate, tanto per intenderci, del confine tra jugoslavo. E quindi a questo punto ci sarà che cosa? La vecchia zona A che tornerà all'Italia e la zona B che diventerà jugoslava. Italia, appunto, lo vedete, perde anche una buona parte, significativa parte del Lungesano. Naturalmente, poi con il memorandum di Londra ci sarà il ritorno di Trieste all'Italia. Ecco, questo certo quando si chiuderà poi nel 75 a Osimo, quando appunto si firma quello che di fatto è l'ultimo atto del dopoguerra, cioè la firma del trattato di Osimo il 10 novembre, che sancisce il nuovo confine tra jugoslavo. Cosa dice questo trattato? Cioè l'Italia rinuncia a ogni pretesa in zona B e contemporaneamente la Jugoslavia a ogni pretesa in zona A. Quindi questo confine tracciato nel memorandum di Roma diventa di fatto il confine intero-jugoslavo. Ecco, questo per dare un quadro, no? Anche geografico di fondo che cos'è questa zona B del territorio di Trieste. Qual è la cosa importante? La cosa importante è che la Jugoslavia, nella zona B del territorio di Trieste, proprio secondo questi accordi, aveva una funzione amministrativa, puramente amministrativa, formalmente amministrativa. E quindi questa situazione non le prevedeva, non le consentiva proprio formalmente di modificare che cosa la situazione che era già esistente. E però questo non avvenne. Perché? Perché, nonostante la firma del trattato di pace, diciamo che ci fu un sensibile aumento dei poteri e delle libertà d'azione dell'amministrazione jugoslava, che di fatto mettono in atto tutta una serie di provvedimenti su vari piani culturali, soprattutto economici e amministrativi, tesi fondamentalmente a mutare la situazione nella zona B del territorio libero di Trieste e a uniformarla a quella che era la realtà jugoslava. E quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che si cerca di realizzare un tentativo di integrazione di questi territori alla nuova Jugoslavia, quindi introducendo in maniera netta molto poco, che conserva tutto quello precedente. E, come dire, anche, ed è proprio in questo contesto che avviene, come dire, l'esodo, no? della parte della popolazione italiana di questi territori, che è quello fondamentalmente che io ho deciso di analizzare all'interno del mio libro. E questo rappresenta un po' un elemento di novità, devo dire, perché adesso poi ne parliamo. L'esodo precedente, quindi mi riferisco a quello di Zara, Pola, di Fiume, è già, come dire, ha avuto, sia da parte mia, insomma, ma è ampiamente studiato. Mentre invece questa parte, questa seconda parte relativa all'ultima parte dell'esodo, lo è stato molto bene, quindi io ho deciso di concentrarmi su questi elementi. Vale la pena forse richiamare un po' i capisaldi dell'esodo. Diciamo che noi quando parliamo di esodo non parliamo di un fenomeno, ma parliamo di un processo, che è una cosa diversa. Intanto sul piano temporale, lo diceva prima nella sua vera introduzione Mario, noi abbiamo fondamentalmente tre tappe dell'esodo. L'esodo sul piano cronologico parte dal 44 e arriva nel 56. La prima tappa è quella di Zara. Di Zara, tra fine 43 e inizio 44, abbiamo come dire, le partenze della città d'Arpad. Partono circa 10.000 persone su 20.000. Perché partono da Zara? Perché fondamentalmente Zara viene bombardata. Ci sono, per un anno viene completamente bombardata da Sassuolo, e quindi gli italiani sfollano, cioè gli zaratini sfollano, vanno dall'altra parte dell'Adriatico, ancora Venezia. Chi è che resta in città? Una minima parte. Però quelli che restano in città si trovano nel 44 a subire la presa del potere da parte dei partigiani di Tito. E quindi, che trascina con sé una serie di violenze, di pressioni, e quindi decidono anche loro di partire. Le altre due tappe di quella che è la prima fase dell'esodo avvengono tendenzialmente tra il 46 e il 48, che riguardano prima Fiume e poi Pola. E qui c'è già un punto di svolta. Perché? Perché noi abbiamo un grande picco delle partenze proprio a ridosso delle firme dei trattati di pace. Prima quello di Parigi e poi quello di Memorandum di Londra. E questo, perché ci sono questi picchi di partenza? Beh, sostanzialmente per due motivi. Il primo è che entrambi i trattati lasciano ai cittadini italiani la possibilità di esercitare il cosiddetto diritto di opzione. Cos'è il diritto di opzione? Cioè optare per la cittadinanza italiana e trasferirsi in Italia. La seconda è che diciamo, la popolazione italiana aveva sperato fortemente in che cosa? Nell'assegnazione di questi territori all'Italia. Quando appunto il trattato viene firmato si capisce che questi territori vengono assegnati alla Jugoslavia e quindi si parte. Diciamo che c'è una bella frase appunto relativamente a questo passato, cioè diciamo che la popolazione italiana si accorge, e qui appunto cito una frase di Fulvio Tomizza, che è uno dei più straordinari narratori di queste terre, appunto si accorge che l'amministrazione dei nuovi arrivati non sarebbe stata provvisoria. Naturalmente sono in Jugoslavia. E la stessa cosa succede poi tra il 53 e il 56 con la firma del Memorandum di Londra, che vede come dire, protagonista proprio soprattutto chi? La popolazione del territorio della zona B del territorio di Trieste, che anche in questo caso resiste 10 anni quasi, no? Sotto l'amministrazione jugoslava, ma poi appunto a ridosso della firma del Memorandum, come dire, bene, questi territori sono prossimi a passare alla Jugoslavia e quindi anche loro decidono di andare via. Quindi noi abbiamo questi due picchi di partenze. Cosa succede negli altri anni? Negli altri anni le partenze si diramano, cioè si dilatano. Ecco, cioè abbiamo questi due picchi e poi durante, è un processo costante, ma che raggiunge comunque le cifre più alte intorno a questi due passaggi. Ho parlato di Pola, di Fiume, forse due parole su Fiume e su Pola non ho detto, cioè nel senso Fiume è la prima città italiana dove avviene il massiccio esodo, diciamo che si parte già a partire dal 1145-46 e l'esodo di Fiume tendenzialmente finisce nel 47. Abbiamo una partenza di circa 30.000 persone su una 52-55.000 abitanti. Dove l'esodo lascia veramente anche sul piano, devo dire, dell'immaginario iconografico, quello di Pola. Pola è una città che si svuota. Pola aveva 32.000 abitanti, ecco qui i dati sono abbastanza certi, partono 28.000 persone, quindi è una città fondamentalmente che si svuota, è nota perché diciamo tutte le immagini, vi faccio vedere alcune, tanto per intenderci queste qua, che sono le più note, no, dell'esodo, ritraggono appunto i polesani che partono a bordo di questa motonave toscana che viene messa a disposizione dal governo italiano proprio per gestire le operazioni di esodo. Ed è importante a Pola la presenza degli angloamericani proprio da questo punto di vista. Perché? Perché gli angloamericani filmano, fotografano l'esodo, che quindi qui viene documentato, viene seguito a livello non solo giornalistico, ma a livello anche di film, ma cioè, la settimana Incom dedica molto spazio all'esodo da Pola, la stessa cosa fanno le fotografie degli alleati, quindi ecco, diciamo anche sul piano iconografico l'esodo da Pola diventa fondamentale. Tu hai già parlato delle cifre, sì, tendenzialmente dall'ISTAT tra il 44 e il 56 partono circa 300.000 persone. E diciamo che la componente italiana è quella prevalente, sono circa 250.000 persone. C'è una nota del Ministero dell'Interno del 55 che parla di 252-253.000 persone. Chi sono gli altri? Questa è ancora una cosa interessante. Gli altri sono i croati che decidono di partire perché non, come dire, non sono disposti a vivere sotto la nuova Jugoslavia. Quindi questo è un po' il quadro generale all'interno del quale si muove il Libro. Il Libro in realtà si muove soprattutto sulla l'ultima fase dell'epoca, che è quella tra il 53 e il 56 della zona B, e devo dire questo, che lo fa, io ho cercato di farlo, attraverso proprio la prospettiva della popolazione italiana. Utilizzando che cosa? Utilizzando soprattutto alcuni documenti fondamentali, secondo me, che sono quelli dei due grandi organismi che di fatto si trovano a come dire, gestire i rapporti con la zona B del territorio di Trieste. Sono organismi, istituzioni italiane, una su tutte è l'Ufficio per le zone di confine. L'Ufficio per le zone di confine è un ente che viene fondato nel 1946 in seno alla Presidenza del Consiglio, la responsabilità politica da De Gasperi, cioè De Gasperi affida la responsabilità politica a Giulio Andreotti, che quindi era informato sull'operazione di Esodo, tant'è che appunto uno degli archivi che ho consultato è il fondo Andreotti, molto interessante, all'ufficio, la Fondazione Sturzo di Roma. Da parte questo, ed è interessante notare che cosa, come ci sia veramente da parte del governo italiano attraverso l'Ufficio per le zone di confine un tentativo di come dire, non solo aiutare le persone ad arrivare in Italia, ma anche proprio nella logica, no? della definizione dei confini, anche ad aiutare coloro che rimangono lì, proprio per giocare la carta e dire no, qui ci sono gli italiani. E lo si fa, infatti anche lì, l'italiano di Tito è un titolo abbastanza che io ho scelto da per due motivi. Uno perché gli italiani di Tito rappresenta la volontà, se mi passate il termine, da parte di Tito, della Jugoslavia, di annettere, no, questi territori, questi italiani. D'altra parte invece gli italiani di Tito sono proprio questi comunisti che partono e che vanno a cercare, poi magari lo vediamo senza grande successo, di costruire, come dire, il mondo nuovo. No, cos'è, tornando all'esodo, la cosa che secondo me è interessante notare, Intanto ci sono dei punti di contatto tra la prima stagione dell'Esodo e questa. Uno su tutti è la trasversalità, cioè cosa vuol dire? Vuol dire che partono tutti. A Pola partivano veramente operai, impiegati, tutte le classi sociali. La stessa cosa possiamo dire nella zona D, dove peraltro abbiamo una prevalenza, cioè l'unica differenza rispetto alla prima fase dell'esodo è la presenza forte di contadini. L'elemento contadino qui è molto forte, perché è un'area completamente agricola, che si trova soggetta, adesso lo vediamo, a tutta una serie di provvedimenti che veramente amputano la proprietà terriera, la proprietà terriera italiana, e quindi loro decidono di partire. Quindi questo è il primo elemento. Il secondo elemento è, come dire, la multicausalità dell'esodo, cioè cosa vuol dire? Vuol dire che in entrambi gli elementi, in entrambi i periodi, noi abbiamo intersecarsi di varie motivazioni, culturali, politiche, economiche, sociali, ma soprattutto quello che emerge è veramente la grande pressione da parte del governo, dell'autorità di Jugoslavia, perché qui c'è un problema da chiarire ed è alla base di grandi discussioni. Allora, Mario ha parlato prima, giustamente, concordo, che l'esodo è, come l'esodo va inserito in un mosaico più ampio che quello degli spostamenti forzati di popolazione dopo l'Europa post-bellica, dove però alcuni di questi spostamenti erano obbligati, cioè nel senso in Polonia e in Cecoslovacchia contro i tedeschi vengono proprio emanate delle leggi che dicono da domani i tedeschi se ne devono andare, detta male, però nel senso questo. Qui cosa succede? Qui succede sia nella prima parte dell'esodo che nella seconda parte dell'esodo che non ci sarà mai una legge da parte del governo di Jugoslavo che dirà gli italiani devono andare via. No, cioè non c'è quella che viene chiamata una preorganizzazione dell'esodo. Però se noi andiamo a vedere i documenti e vediamo come, è vero che non c'è una legge, ma vediamo come ci siano tante piccoli tasselli, piccoli o grandi tasselli, che sommati uno con l'altro costringono gli italiani a partire. Ed è si nota veramente una scala di passaggi, iniziando dall'epurazione, cioè vengono epurati gli apparati politici e istituzionali, e cioè la popolazione italiana a tutti i livelli della scala, quindi dei funzionari impiegati, viene allontanata e sostituita con popolazione di origine slovena ancora, in questo caso molto, molto slovena. E poi abbiamo le industrie. Le industrie vengono fondamentalmente smantellate. Allora, nella zona B abbiamo due grandi industrie di conserviere, Lampedea e Arrigoni, mettono in scatola il pesce per intenderci. Ebbene, i macchinari vengono presi e portati a Belgrado, quindi lì non rimane più un tessuto industriale. Stessa cosa ai contadini, c'è una legge di collettivizzazione e cooperativizzazione forzata delle campagne, e quindi non sono più proprietari. E quindi non riescono più a vivere di quello che coltivano. Ci sono io ho trovato dei documenti molto interessanti che fanno un quadro, no, della zona B a livello alimentare veramente drammatico. Poi ci sono c'è lo spazio pubblico, cioè vengono toccati i cognomi che sono soggetti, anche qui questa è una norma molto ambigua, cioè nel senso che c'è una norma che praticamente riugoslavizza i cognomi che sono stati italianizzati durante il fascismo, ma contemporaneamente jugoslavizza dei cognomi, vi faccio l'esempio, ecco, Rollo, Fullani e Crevatin diventano Rolic, Kovatin e Fulla, cioè quindi jugoslavizza anche dei cognomi che, come dire, jugoslavi non è. Abbiamo poi nello spazio pubblico, ad esempio questo avviene in alcuni centri, non in tutti, la distruzione però dei precisi simboli, quella che è la presenza italiana, pensiamo ai monumenti della Grande Guerra, ci sono distruzioni di lapidi, di nuovi epigrafi, di monumenti di questo tipo. Un altro passaggio è soprattutto, due passaggi secondo me sono importanti proprio per questa scelta, questo insieme di elementi che porta a questa spinta alla partenza. Da una parte appunto anche alcune tassazioni particolari, cioè cosa succedeva? Succedeva che di italiani che vivevano in zona B e andavano a lavorare in zona A e dovevano pagare una tassa molto alta al governo jugoslavo. E quindi alla fine, cioè, o pagare la tassa o diventare tanto, tanto per te. E poi ci sono altri effetti, la riposizione degli alloggi, ecco, quindi ce ne sono molte, sono stati indicati tutti. Questo per dire appunto come ci sono, e vengono proprio le forti pressioni esercitate dal potere, dall'amministrazione jugoslava sulla popolazione italiana. Quindi noi cosa dobbiamo dire? Che noi abbiamo un forte nesso, una forte connessione tra cosa? Tra l'esercizio del potere jugoslavo, l'azione dello stesso potere e la costruzione della novità, di una nuova società socialista, cioè di fatto prendendo il potere e preparando una nuova società socialista, il potere popolare prepara la strada all'esito. Cioè questo è quello che viene fuori e che a modo, nel mio modo di vedere, rappresenta una forte connessione anche con i passaggi precedenti. Ecco, Mario prima parlava, ha letto questo passaggio dei campi profughi, era anche il campo profughi di Padreciano, sono detto il parola di Opicina, peraltro è anche la resina di San Saba, poi una parte di forse, ma la resina di San Saba, nella seconda metà degli anni, tra la prima metà degli anni 50 fino alla 56-57, diventa un campo di raccolto profughi. Ci vanno a un certo punto poco Giuliano Dalmati, più quelli che arrivano dall'est Europa. Cosa cambia rispetto all'accoglienza che ricevono i profughi di Pola e di Fiume? Nella pratica sostanzialmente nulla, nel senso che intanto quello che cambia è Trieste. Pensiamo a questo, noi abbiamo un grande esodo che ormai è fondamentalmente finito, cioè nel senso che dal 53 al 56 da Fiume e da Pola non va più via, non va via più nessuno, cioè è partito e aveva già partito. Questo non vuol dire che i centri di raccolta profughi non funzionassero più, tutt'altro, funzionavano ancora. Se noi pensiamo che fino al 1963 sono attivi ancora 15 centri di raccolta profughi, ci sono circa 8.000 profughi che continuano a vivere lì. Però questo è un altro discorso. Quello che cambia è proprio Trieste. Perché? Perché la prima fase dell'esodo, che cos'era Trieste? Trieste non era un punto d'arrivo, cioè era un punto di passaggio, di transito. Quindi tu arrivi a Trieste, c'era il Silos, che c'è ancora oggi, insomma, è un vecchio deposito del grano, granario, a pochi metri dalla stazione vicino al porto, che era un grande centro di, primo centro di accoglienza. Però poi da Trieste si andava a Udine e da lì si veniva smistato. Quindi Trieste era un centro di transito. Con l'esodo della zona B cambia, perché Trieste diventa un punto di arrivo. E qual è il problema? Che Trieste non ha case per accogliere queste persone. E quindi queste persone, come dire, si trovano nuovamente, cioè ovviamente per loro la prima volta, ma come era successo precedentemente, a vivere in centri di raccolta, che in questo caso sono più che altro baraccamenti, cioè Opicina, San Saba, Silos, Barcalo, ma soprattutto Padreciano. Ecco, Padreciano è forse l'emblema, no, di questo arrivo. Padreciano sono delle caserme. Sopra l'alto piano carsico, sopra Trieste, dove peraltro se vi capita io vi consiglio veramente di andare, perché lì c'è proprio è ricostruito l'ambiente del centro di raccolta, c'è una sorta di museo, ecco, museo bellissimo, veramente toccante. Beh, qui appunto la situazione è questa, cioè quella dei campi con scritta A, Cameroni, eccetera. Un altro passaggio che secondo me è interessante, poi ci torniamo, in realtà due. Uno è l'assistenza, cioè come vengono assistiti. Vengono assistiti anche qui sia da strutture statali, abbiamo poi strutture cattoliche, ma anche alleate, cioè ad esempio una struttura cattolica all'era anglo-americana che si prodiga per assistere da un punto di vista proprio di assistenza medica e sanitaria a queste persone. E poi si cerca sul piano proprio governativo di trovare lavoro a queste persone. E in questo caso si riunisce già a partire dal 53 una commissione governativa che veramente scandaglia i territori circostanti per vedere dove potevano andare queste persone. Quindi, ad esempio, vicino al Timavo viene creato un villaggio del pescatore, dove mandano sono alcuni, poi ci sono alcuni agricoltori che vanno a coltivare i poderi dell'ente delle Tre Venezie, che era un ente ancora sorto durante il fascismo. Ci sono delle possibilità di andare a lavorare anche a Fossoli, cioè nel senso che poi a Fossoli viene costruito il villaggio di Nomadelfia e quindi vengono popolati da chi? Da questi ultimi popoli che hanno dato, quindi c'è un'assistenza di questo tipo. E poi però rispetto a quello che accade in altri territori del nostro paese, a Trieste l'altro grande problema è quello delle abitazioni. Allora, qui abbiamo una legge, cioè qui insomma, in tutta Italia abbiamo una legge del 52, la legge Scelba, che dice sostanzialmente che il 15% delle nuove case popolari va a stare in pochi. E questo sarà importantissimo perché, come dire, faciliterà l'uscita dai campi, eccetera. Però adesso c'è un altro problema, questa legge viene applicata. Ma dove vengono costruiti questi palazzi? Nelle sacche di territorio popolare da Slovenia. E quindi questo vuol dire che c'è veramente un tentativo da parte governativo di, come dire, sondarvi, di prendere possesso di terreno, e quindi potete anche immaginare, io ho trovato insomma una serie di documentazione, che la reazione della popolazione slovena non è, come dire, delle più, insomma, non è molto favorevole, diciamo, più. Però ecco, è un altro passato, poi magari lascio la parola. Un altro passaggio interessantissimo secondo me qual è? Allora, noi abbiamo il 54 per essere che torna all'Italia. Dopo che ritorna all'Italia, Trieste da un punto di vista economico è in ginocchio. Perché? Perché non c'è più tutto l'intorto che funzionava con il governo militare reale. E quindi Trieste in questo periodo conosce una fortissima immigrazione dove? Verso le mete transoceaniche. Canada, Australia, Stati Uniti, Sud America, soprattutto Australia. E chi è che parte insieme ai triestini? Insieme ai triestini partono molti di questi profughi giudanodati. Perché? Perché riescono a essere inseriti all'interno di programmi di emigrazione assistita, che prevede appunto la partenza verso l'Australia soprattutto, di particolari categorie di persone. I profughi, i rifugiati e quelli che una volta erano chiamati displaced persons, che erano la gran parte della partenza, cioè fondamentalmente la partenza dei rifugiati e profughi. Chi è che organizza queste partenze? Il CIME, il Centro Intergovernativo per le Migrazioni Europee, che in realtà è un organo vicino all'ONU che raccoglie il testimone dell'IROM, International Refugees Organization. Cosa fa questo CIME? Fondamentalmente individua dei paesi disponibili, disposti ad accogliere queste persone e li ricolloca, li rimette nel sistema, quindi dando loro nuove opportunità lavorative e alloggiative. Come dire, se mi passate il termine, l'ironia della sorte, qual è? Che ad esempio per molti che vanno di Giuliano di Chiarino in Australia, e purtroppo per i primi mesi finiscono in campi profughi, tipo con agilo, cose di questo tipo, perché il governo australiano, in attesa di trovare loro la sistemazione, li mette in questi campi, poi la sistemazione verrà trovata. Quindi questo è tendenzialmente una panoramica di quello che è la prima parte del volume, cioè che affronta questi elementi con la prospettiva della popolazione italiana. E credo che sia una cosa interessante poi soffermarsi anche su quello che è di quelle che sono le politiche invece che il governo, l'amministrazione jugoslava adotta nei confronti della popolazione italiana. E io qui mi sono soffermato, credo, su due aspetti principali. Uno è un elemento, sono appunto queste elezioni del 16 aprile del 1950, sono delle elezioni comunali, amministrative, che si svolgono in zona Minnesota di plebiscito, in cui la popolazione italiana è sostanzialmente chiamata a esprimersi favorevolmente sulla situazione, sul governo e sull'amministrazione jugoslava. Naturalmente la popolazione italiana non è affatto convinta di andare alle urne, vedremo che poi verrà invece trascinata alle urne. E qui è importantissimo sottolineare come sono molto interessanti due tipi di fonti, secondo me. La prima è una fonte giornalistica. Perché? Perché a vedere queste elezioni partono da Trieste alcuni giornalisti del Daily News, del non ricordo, ma soprattutto dell'Unità e del Corriere della Sera, del Corriere di Trieste. Tra l'altro c'è Gianni Rodari, che è uno dei corrispondenti, e ci restituiscono in realtà una, come dire, un contorno veramente oppressivo, cioè di persone che sono portate a votare con la forza. E l'altro, il controcanto invece è costituito dalle trasmissioni di Radio Capodistria o di Radio Belgrado, che invece dal loro punto di vista dicono come le elezioni sono state un esempio di grande libertà. E poi la scuola ho trovato molto interessante, cioè nel senso che la scuola diventa veramente per il nuovo potere titino un vettore di creazione del consenso, di creazione di attuazione della propaganda, cambiano i programmi, soprattutto quelli di storia e di geografia. Ad esempio la missione di Guerra d'Italia, che io ho guardato un paio di programmi, è considerata come una concessione non fatta dall'Unione Jugoslava, appunto per i tempi, e soprattutto appunto si vede come diminuisce la segregazione della scuola italiana, cioè le scuole italiane diventano 15 da 90 che erano in 45. Quindi questa è tendenzialmente la prima parte del libro.
Allora, molta carne al fuoco, ma comunque che conferma l'articolazione cronologica, tematica e anche la differenziazione delle motivazioni ma anche delle destinazioni, perché questo elemento delle migrazioni transoceaniche è un elemento che nell'immaginario collettivo dell'esodo giuliano dalmata è sparito, non c'è rappresentazione di questo esodo, ma anche questo andrebbe inserito nelle più ampie emigrazioni transoceaniche di questo dell'immediato dopoguerra, anche degli italiani, anche della regione italiana. Moltissimi piemontesi, per rimanere alla nostra regione, partono per l'Argentina, ma anche e soprattutto per l'Australia, una nuova meta meno tradizionale di quella nord-sudamericana, e lo attestano la presenza ancora oggi, a distanza di molti decenni, di comunità e di associazioni culturali piemontesi in Australia. Quindi, voglio dire, anche questo si inserisce in un quadro di dinamiche migratorie più ampie. Un piccolo elemento, diciamo, di curiosità statistica: tra il 1919 e il 1954 Trieste cambia nazione e o dominio occupazione per 7 volte, in 35 anni per 7 volte, calcolando che dal 19 al 43 rimane sotto Italia, poi dal 22 Italia fascista, significa che lo cambia 6 volte tra il 43 e il 54. Quindi è una, secondo un'espressione usata da qualcuno che mi pare efficace, è un'area geografia variabile, che significa, ogni cambio significa cambio non solo di autorità, ma di modello di sviluppo e di gestione dell'occupazione o delle trasformazioni sociali. E poi c'è l'uso nazionalistico che dall'Italia viene fatto del fenomeno. Siamo, dal mio punto di vista, ahimè, in serate di Sanremo, come Vola Colomba, Bianca Vola, no? La Lilla Pizzi, inginocchiata a San Giusto, prega con animo mesto, fa che il mio amore ritorni, ma torni presto. Anche la canzone popolare insiste su questo elemento di, diciamo, di mutilazione del corpus nazionale. Però io chiederei a Enrico di raccontarci qualcosa di questo proporzionalmente piccolo controesercito, la sorte di questi comunisti militanti operai che vanno a costruire il socialismo e poi tutto si ritrovano in situazioni non così, non quello che si aspettava, però.
Sì, allora, intanto partiamo da un presupposto. Chi sono questi coloro che partecipano al conto ero? Intanto le cifre sono 3.000 persone. Sono in larga parte, in larga misura, gli operai dei cantieri navali di Monfalcone, ma non solo, cioè, ad esempio abbiamo anche persone che arrivano dalla bassa Friulana, dal Gran Scala, dal Cormonese. Peraltro, se noi andiamo a leggere, primo e contemporaneamente ultimo, primo come scrittura, ultimo come anno di edizione del romanzo di Pierpaolo Pasolini, che si intitola Il sogno di una cosa, chi è che ha come protagonisti? Proprio quattro ragazzi che dalla bassa campagna, dalla povera campagna friulana, vanno a Fiume perché la Jugoslavia era un posto dove sarebbe, per la gioventù, iniziata la vita. Ci sono 3 settimane, poi se ne vanno. Questo è un altro discorso. Quindi abbiamo questo grande nucleo di operai. Perché scelgono di andare in Jugoslavia? Perché anche qui c'entra molto la definizione dei confini. Perché loro, intanto, proviamo a tracciare una biografia. Questo è già un elemento interessante. Sono biografie di questi militanti che hanno veramente un filo conduttore, tutti uguali fondamentalmente. Loro entrano fin da subito, dal 22, insomma, da giovani nel movimento comunista. Alcuni vanno in Spagna e combattono la guerra in Spagna. Dopo la Spagna conoscono l'internamento nei campi, di prigionieri per i prigionieri della guerra in Spagna. Qualcuno va al confino, quindi Ventotene, Petrelli, eccetera, ritornano e fanno i partigiani, fanno la resistenza, combattendo appunto con la resistenza jugoslava. E loro cosa si augurano? Si augurano che venga costituita la settima federativa, la settima repubblica federativa, cioè che Monfalcone e Gorizia vengano annessi alla Jugoslavia. Ora, poiché appunto così non è, c'è una frase di un militante, il segretario del Partito Comunista, che all'epoca poi si divide tra il Partito Comunista della Regione Giulia e il Partito Comunista del Cattolico di Trieste, questa persona si chiama Ruggero Bersa, che dice se non, insomma, se bisogna mettere le ruote alle case e andare in Jugoslavia, cioè se non è la Jugoslavia che viene da noi, siamo noi che andiamo in Jugoslavia. E quindi questo la dice lunga su quello che è la volontà di andare a partecipare attivamente alla costruzione di un paese socialista. C'è poi un altro elemento, anche in questo caso economico, perché molti di questi erano cantierini navali, no? Operai ampiamente specializzati, che dovevano in un certo senso andare a colmare un vuoto dove nei cantieri navali, soprattutto di Fiume, di Pola e in qualche fabbrica della Bosnia, o vicino a Belgrado, lasciato soprattutto appunto a Fiume, a Pola, da Lizio, che invece erano arrivati in Italia. Quindi queste sono le motivazioni principali che spingono a partire, quindi una forte spinta ideologica, cavalcata anche e soprattutto dal Partito Comunista Italiano, cioè nel senso che il Partito Comunista è il territorio libero della Regione Giulia, perché poi diventa poi dopo il territorio libero di Trieste, che fondamentalmente cosa dice? Cerca di stimolare queste partenze, però attenzione, nei limiti di che cosa? Nei limiti di chi era magari disoccupato o non aveva molte prospettive lavorative. Perché? Perché il partito non si rende conto di una cosa, cioè di quanto invece fosse forte questo desiderio di andare. E quindi il partito si trova, soprattutto a Monfalcone, dimezzato. Cioè partono veramente tutti, non ha più una figura di riferimento. Chi aveva grandi, importanti cariche, le lascia. E questo è un problema invece per chi resta, perché in quel periodo c'era una forte contrapposizione politica con la Democrazia Cristiana, e quindi il Partito Comunista della Regione Giulia si trova azzerato, non ha più vertice, e quindi in un certo senso viene, come dire, ha dei danni problemi. Quindi questo è il primo, elemento. Loro vanno in Jugoslavia, si trovano, ecco, peraltro un altro elemento, qui ci sono i monfalconesi, ma l'immigrazione non è solo monfalconese, è anche comunista. Comunista vuol dire che ci sono molti militanti, di qualche centinaia, militanti che partono da altre regioni d'Italia per andare in Jugoslavia. Chi sono? Artisti, alcuni tenori, musicisti del Teatro alla Scala, vanno a Fiume e diventano, vanno a suonare a Fiume. Ci sono alcuni insegnanti, uno di questi è uno dei protagonisti del mio libro, Mario De Micheli, che è un insegnante milanese, che parte per andare a lasciare, a insegnare, a colmare il vuoto lasciato da lì. Ci sono gli intellettuali, il figlio di Vittorini, ad esempio, e parte va a Fiume, i giornalisti, quindi c'è proprio un mondo che si muove. Arrivano in Jugoslavia e trovano, come dire, una realtà un po' differente rispetto a quella propagandata sia dal partito che dagli organi di Stato del Partito dell'Unità, cioè ci sono alcune corrispondenze di Mario Montagnana, insomma, intesa di dipingere Jugoslavia come un paradiso fondamentalmente. In realtà uno dei miei protagonisti, questo Alfredo Bonelli, poi vedremo che fa a Fiume, dice, si tira la madre, dice, vabbè, insomma, non è che sia proprio così. E soprattutto loro, sapete da cosa sono molto delusi? Dal fatto di non, loro erano abituati ad avere un partito guida centrale che era, come dire, guidava la quotidianità di questi militanti, e invece loro lì vedono un partito che è molto assente nel territorio, cioè sul territorio, è più molto autoritario e poco, come dire, poco quotidiano, se mi passate il termine. Questo è già un primo elemento. E poi, come diceva Mario, adesso faccio il punto di svolta è 48, cioè quando Tito rompe con Stato, cioè Stato rompe con Tito, quindi la Jugoslavia esce dal Comico, e questi sono stalinisti, e quindi si schierano con Stato apertamente. C'è un passaggio che è importante, una manifestazione, allora il governo jugoslavo praticamente cosa fa? Indice un'assemblea a Fiume, dove invita appunto tutti i principali esponenti di questi monfalconesi, che ribadiscono, chiama a parlare Ivan Recep, che era il ministro del lavoro del governo, che era un italiano sloveno, quindi era una persona che nel, come dire, nell'immaginario dell'autorità jugoslava doveva saper parlare, no, con queste persone, era la persona giusta. E però appunto loro si dichiarano stalinisti, c'è questa assemblea del Teatro Partizan a Fiume, e praticamente escono cantando l'internazionale nelle vie della città. E questo rappresenta un problema, nel senso che da questo momento in poi diventano degli oppositori fondamentalmente al regime, e quindi vengono perseguitati. In realtà come? La gran parte riesce a col suo ritorno migliore. Quelli che restano sono, come dire, i principali elementi. Una ventina di questi con le loro famiglie vengono arrestati e, secondo appunto le carte del Ministero degli Affari Esteri, che utilizzo questa parola, deportati dove? A Zenica, in Bosnia. Una sorta di lavoro forzato, di lavoro coatto. Restano qualche tempo, qualche mese, e poi ritornano. Loro. Alcuni sono decisamente, insomma, loro va decisamente peggio, perché finiranno proprio nelle maglie del sistema dei campi di internamento di Tito. Alcuni di questi finiscono a Goliotto, tanto per intenderci, che è questo che è forse il più noto, no, di questi campi, o di Isola Muda, Isola Palma, insomma, vogliamo, che era fondamentalmente un campo di rieducazione via stile stalinista, dove appunto finiscono il regime jugoslavo, ma anche con oppositori politici. E tanto ci sono questi confalconesi, che tendenzialmente insomma, non sono moltissimi, sono una ventina i confalconesi che vanno a Goliotok, però troveranno appunto chi? Troveranno anche degli altri italiani, che sono i protagonisti dell'altra parte del Nilo. Perché cosa succede? Che alcuni militanti comunisti, dopo la scissione del Comintern, indipendentemente dai confalconesi, con cui hanno rapporti, ma in realtà neanche tantissimi, creano due cellule cominformiste che devono fare attività contro le Jugoslavie. E da qui sono finanziate queste cellule, da Vittorio Milani e dal Partito Comunista del Territorio di Buenos Aires. È una spy story.
Allora, altri elementi di complessità, però questa è davvero una pagina pressoché sconosciuta, che mai approfondita e studiata. Abbiamo il tempo per approfittare della disponibilità e della grande competenza di Enrico Diletto per porre delle domande, porre dei quesiti, esporre anche dei dubbi. I nostri incontri servono anche a questo, a tirare fuori quelle che sono le contraddizioni che appartengono ai luoghi comuni o a degli elementi di conoscenza che sono frutto di letture che hai solo episodiche e non ovviamente per ovvie ragioni, no? Questo è quello che ci racconta Enrico, è frutto di vita, di studi professionali, ecco, sulle carte, sul documento, per cui può esserci, anzi spesso c'è una differenza tra la percezione e le conoscenze che ha un pubblico anche mediamente interessato. Ci sono delle domande, delle richieste particolari?
Scusa, dicevi.